Buona giornata a tutti e benvenuti a questo nuovo anno che comincia oggi con l'avvento dell'anno C. Oggi cambiamo un po' impostazione. Intanto permettetemi di ridare il benvenuto a Gabriella, che è qui, che ritorna dopo parecchio tempo di esilio. Veniva sempre insieme con la Angela e adesso ci siamo rimessi di nuovo in contatto. Ecco, però quello che ho detto a lei deve valere per tutti. Nessuno deve sentirsi obbligato. Ci deve essere la libertà assoluta. La libertà assoluta. Beh, ognuno, il mondo è bello perché è vario. Ci deve essere la libertà assoluta, senza nemmeno il dubbio di doversi scusare, perché non ha senso. Quindi benvenuta. Poi vi porto i saluti di Gladys, che è quella signora equadoregna che stava lì, quella col bastone, quella piccola, la mamma di Clint e Jessica, che sono due uomini e donne, abitano a Prato, dopo Prato, alla Presa. Sì, sì, no. I figli sono riusciti ad organizzare un viaggio per lei in Ecuador dai suoi parenti. Lei è una vita che non andava, non tornava più, e mi aveva detto che prima di morire avrebbe desiderio, e i figli sono riusciti ad organizzare un viaggio per lei, quindi lei era molto contenta e ieri sera mi ha telefonato per salutarmi e per salutarvi, perché adesso starà qualche mese fuori. Io ho conosciuto lei, il marito Mario, e nel 1986 mi pare, i bambini erano piccoli, e io tenevo aperto una cappella, una succursale solo per loro, perché tutte le domeniche erano sempre lì e io andavo apposta per loro, perché mi sembrava di dover premiare una fedeltà dei bambini. E sul punto di morte suo papà mi ha stretto le mani e mi ha affidato i due ragazzi, che io ho seguito fino ad ora, e loro sono molto affezionati a me. E poi vi porto anche i saluti di Massimo, Angelini e Cristina, che sono in Sardegna per 2 giorni, ci tenevano a dirlo. Infine ho visto che è entrata la Flora, e c'è il biciclettume. Fare le corse di bicicletta a Genova è proprio maratonette, sì, ma che lo facciano sulle acque, in mare aperto, non a Genova. Giovedì scorso, accompagnato da Massimo Angelini, in una giornata siamo andati e venuti da Lucca, dove abbiamo fatto la presentazione del libro delle omelie di Arturo Paoli. Tra l'altro Arturo Paoli il 30 di novembre ricorreva l'anniversario della nascita, 107 anni avrebbe oggi. E lì abbiamo scoperto a Lucca, fatto lì nella sede dove c'è la Fondazione Carige, ha fatto una fondazione, un fondo Arturo Paoli con la raccolta di tutti i suoi iscritti, quindi ci sono 2 stanze dove si possono consultare tutti gli iscritti, e gli iscritti di e gli iscritti su, conosciuti perché raccolgono, eccetera. Nel salone, nell'anfiteatro, tipo anfiteatro di questa Carige, abbiamo fatto questo incontro, erano presenti una cinquantina di persone e lì abbiamo scoperto questo, che questo incontro è stato boicottato dalla diocesi e la storia è cominciata il giorno stesso della morte di Arturo Paoli. Quando Arturo Paoli si è ritirato dal Brasile ed è venuto a Lucca, si è insediato a Lucca in una comunità a San Martino, gli hanno dato due stanze lì al piano di sopra e il vescovo dell'epoca, che non voglio nemmeno sapere chi sia, ha detto Arturo Paoli simpaticamente me lo sono trovato tra i piedi. Questa è la prima accoglienza. Il giorno stesso della morte la curia, il vescovo, hanno detto che scioglieva la comunità, mandava via la comunità che si era creata attorno ad Arturo Paoli, che erano una sessantina di persone, abbastanza, come dire, molto attivi. E queste 60 persone ormai sono un po' sparpagliate, sono loro che hanno organizzato questo incontro. E la diocesi l'ha boicottato prima di tutto perché ha fatto in modo... il giorno della morte, la ragione ufficiale era perché lì si sarebbe trasferito il seminario di Lucca. Seminario di Lucca, notate bene, sono due seminaristi, che ancora non ci sono, quindi vuol dire che, ma almeno non dite bugie, perché è grave, non dite bugie. E quindi queste persone erano un po' depresse e nello stesso tempo, come dire, gasate, perché ho conosciuto delle persone che erano motivate, super motivate. E io senza sapere queste cose, perché le ho sapute dopo l'incontro, perché ci siamo fermati a parlare, ho letto un brano di Arturo Paoli, inedito, perché stiamo vedendo se riusciamo a pubblicarlo. Di questo testo che io posseggo e che vorremmo pubblicare insieme a Dino Biggio, ho letto questo testo, e questo testo che io oggi vi leggo come omelia ha impressionato, perché è un testo del 1991, 27 anni fa, sempre scritto questa mattina. E allora ho detto, oggi a Sant'Orpete darò la sveglia con questo, però nel più che un'omelia era una meditazione ad un corso di esercizi spirituali per preti a Camaldoli, fatto a Camaldoli, e noi abbiamo tutte queste meditazioni e altro materiale, ve lo dico perché in via riservata. Noi abbiamo un testo del diario, di un diario, almeno un volume di diario, manoscritto, di Arturo Paoli, che sinceramente non ce la... Se ve lo dico io, dovete credermi, non ce la siamo sentita di pubblicarlo, per le cose feroci che scrive. Abbiamo fatto una cosa, siccome il Papa l'ha visto prima che morisse, lo ha voluto vedere ed è stato con lui 2 giorni e l'ha fatto dormire a Santa Marta, noi abbiamo trovato il modo di far avere questo testo al Papa e gli abbiamo detto, c'è questo testo originale, trascritto, ci dica lei che cosa dobbiamo fare. Se lei ritiene che sia giusto pubblicarlo, lo pubblichiamo. Se ci dice che non dobbiamo pubblicarlo, non lo pubblichiamo. Ma dice delle cose fortissime, forti, con nomi e cognomi. Ma quindi, a parte, non sono cose che riguardano la sua vita, sono cose che riguardano la Chiesa. I giudizi che dà su Giovanni Paolo II sono indicibili. Indicibili di come ha svenduto la Chiesa. Quindi noi adesso siamo in attesa che il Papa ci dica, questo per dirvi che personalmente io con Dino Biggio eccetera non vogliamo fare scandalo, non è proprio nella nostra natura, ma non vogliamo nemmeno tacere la verità. E ho saputo che ieri c'è stata una riunione qui a Sant'Orpete, non erano in tanti, però è andata molto bene, mi pare, no? Cioè che sia, per cui l'ipotesi è quella di continuare, perfetto, seguiamo gli eventi e vediamo quello che emerge, quello che viene, che potrebbe diventare eventualmente un'agenda di lavoro collettivo. Chissà, il tempo che abbiamo davanti c'è, non è troppo, però c'è. E quindi sono disponibile, aperto e pronto a qualsiasi cosa. E in questi due giorni, mercoledì prossimo, immagino verso sera, io sostituirò il mio sito con un altro, un nuovo sito, dove continuerò a pubblicare le liturgie, in modo particolare gli audio, e aggiungiamo una newsletter periodica. In questa newsletter che vi porterò domenica prossima, e poi aggiungerò quello che ho riflettuto in questi giorni e che forse questa sera manderò al Fatto Quotidiano. E allora questa cosa la condivido con voi perché ci aiuta in questa riflessione di Natale. Oggi, intanto, come dire, non voglio dimenticare assolutamente tutti coloro che partecipano a questa Eucaristia assenti col corpo ma presenti nello spirito, dagli Stati Uniti alla Germania, dall'Inghilterra all'Argentina, al Brasile e altrove in Africa, e a tutti costoro che noi sentiamo presenti in modo particolare, io esprimo l'affetto, l'amicizia e non la promessa, ma la garanzia che io ricordo e prego tutti i giorni, sono presenti, tutti i giorni, anche se loro non lo sanno. Però sono certo, sono convinto, sperimento, che il circuito dello Spirito Santo è un circuito sicuro. Non ha nemmeno paura di rischiare blackout, perché non ci sono blackout. Allora, il 2 dicembre, oggi, 2018, inizia il nuovo anno liturgico, anno C, e come ogni anno comincia con la prima domenica di Avvento, che non è preparazione al Natale, ma proiezione nel tempo, del tempo e della storia, nell'escatologia. In altri termini, il tempo di avvento ci offre un ampio contesto dentro il quale scrutare, verificare e valutare la nostra vita e quella del mondo. La prospettiva è la fine, che non è tragica, no? La fine del mondo, di cui non dobbiamo avere paura, anche perché ce la stiamo mettendo tutta e ci riusciamo bene per farlo finire male. Il Natale del Signore è un passaggio di questo percorso, anzi il punto di partenza, perché determina la possibilità di instaurare una relazione verificabile con il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret. Cioè il Natale vuol dire Immanuel, Dio con noi, la possibilità di sperimentare la presenza fisica del Signore. Aver trasformato l'Avvento in preparazione al Natale è un ridimensionamento della sua portata e importanza, perché lo si restringe. Per noi che diciamo di essere credente in questo Gesù e per l'Italia, sede della suprema autorità cattolica, il Vescovo di Roma, il 2018 è un annus horribilis, perché alla vigilia dell'Avvento il Parlamento italiano ha approvato in via definitiva il decreto legge numero 113/2018. Esso è stato diabolicamente pensato per nascondere dietro un titolo chilometrico appositamente redatto atrocità incostituzionali, inganni, tradimenti e derive umanitarie. Ecco il titolo del decreto. Virgolette, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate. Chiuse virgolette. Questo è il titolo di quello che impropriamente e volgarmente viene chiamato decreto sicurezza. Dietro tutte queste parole, per nascondere che è un atto di lesa umanità. Tutto questo coacervo di materie eterogenee e confuse, unicamente per nascondere che si tratta di una legge contro gli immigrati, che non sono più riconosciuti come persone e ai quali non solo non vengono riconosciuti i diritti stabiliti da leggi e convenzioni universali, ma addirittura vengono tolti e accorciati anche questi, riducendo le persone a merce scadente. Non propriamente, perché qualsiasi merce viaggia con i documenti di accompagnamento e i dati identificativi, mentre le persone, in questo caso i poveri, non sono nemmeno considerati. Sono nemici per il semplice fatto di essere poveri, di essere per lo più neri, di essere in fuga la maggior parte dalla fame e in molti dalle guerre che lo stesso Occidente e l'Italia hanno creato e alimentato, guadagnandoci con la vendita delle armi. Il decreto è incostituzionale, ma purtroppo dobbiamo aspettare una dichiarazione della Suprema Corte, che potrà esserci solo dopo che un tribunale l'avrà investita del dubbio di incostituzionalità. E questo a sua volta potrà avvenire solo se qualcuno ha denunciato per un evento connesso al decreto eccepirà la natura incostituzionale. In altri termini, in termini di tempi, significa non meno di 1 o 2 anni. Nel frattempo il diritto langue, la democrazia non sta bene, la Costituzione è in coma e i cristiani inneggiano al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, autore di questo scempio che offende l'umanità in genere e i credenti in modo particolare. Il successo di questo individuo, a detta dei sondaggi, non ci sarebbe se non avesse l'appoggio dei cattolici e degli ex comunisti ed ex PD, che per arrivare a tanto dimostrano di non essere mai stati comunisti o democratici, ma criptofascisti senza alcun valore umano che a parole dicevano di difendere. Un cristiano, in modo particolare, dovrebbe tremare di fronte a una norma simile, perché sul piano della fede è l'espulsione di Gesù di Nazareth dall'Italia. Egli infatti fu ed è ebreo, palestinese, medio orientale, dalla pelle scura olivastra, dichiarato indesiderato dal decreto Salvini se osasse presentarsi alla nostra frontiera per trascorrere il suo Natale con noi. Perseguitato dalla polizia di Erode, emigrante in Egitto, riattraversa il Mar Rosso e il deserto, affronta rischi e pericoli propri di un lungo viaggio, arriva nel paese dei presepi e delle cattedrali che inneggiano il suo Natale, ma alla frontiera trova l'omuncolo di Giussano, con in mano un presepe di plastica, nell'altra il rosario, nell'altra ancora il Vangelo e con la quarta mano impone l'alt. Voi tre non potete passare. Tornate da dove siete venuti e noi vedremo di aiutarvi a casa vostra se a casa nostra avanza qualcosa, ma non ne sono sicuro. Il mondo cattolico assiste zitto e succube all'editto non di Augusto, che si limitò a ordinare un censimento, ma di un uomo nullità, esperto in ignoranza e appropriazione indebita, per la quale il suo partito è stato condannato. I cattolici che lo esaltano sono complici di lesa umanità e di deicidio, perché ogni volta che si fa un torto sul piano del diritto alla persona del povero, la si fa a lui direttamente nella carne viva dei migranti. Con quale diritto i cristiani possono pretendere di celebrare il Natale di quel Gesù che che il loro paese, senza alcuna loro resistenza o protesta, espelle come uomo nel Figlio di Dio? Non dovevano i vescovi, con le loro preziosi vesti, andare in ricerca del Gesù respinto e votato alla morte? Come è possibile aprire le chiese e baloccarsi con ninne nanne, tu scendi dalle stelle, canti gregoriani, presepi scellerati, quando fuori il vero Cristo è offeso, torturato, stuprato, vilipeso, venduto, schiaffeggiato, ucciso, come l'uomo dei dolori di Isaia, profeta? La chiesa di Sant'Orpete in Genova per questo Natale resterà chiusa, perché è un Natale senza Cristo, un Natale senza Dio, perché Natale senza uomo. Possa la chiesa, chiusa per fallimento, stimolare il pensiero e la riflessione dei credenti e quanti hanno coscienza che Natale sia Dio con noi, Immanuele. Abbiano il coraggio di fare digiuno eucaristico per sentire nel cuore la distanza tra chi sono e chi dovrebbero essere. Non celebrare l'Eucaristia è l'atto più eucaristico possibile. In segno di obiezione di coscienza contro un decreto disumano e illegittimo, antidemocratico e anticristiano. La chiesa di Sant'Orpete in Genova resterà chiusa dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019. Riprenderà le celebrazioni con l'Epifania, la manifestazione del Signore ai popoli del mondo, festa di universalità senza confini, compiuta da una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Apocalisse 7:9. Non celebrate la mia nascita, perché io sono da sempre. Celebrate piuttosto la vostra rinascita di creature nuove. Non ho capito. Non lo so, adesso io la pubblicherò questa insieme con un'altra e vedremo. Questa è la prima, questa l'ho scritta, ho finito di scriverla questa notte. No, ma io domenica prossima ve la porto qua. Ve la porto qua insieme con l'altra. Ora possiamo cominciare. Sull'Avvento vi potete leggere l'introduzione dove c'è tutta la storia dell'Avvento, ma ormai la sappiamo a memoria. A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. Spirito Santo, tu sei la promessa del Padre realizzata in Gesù.
Maranatha, veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il germoglio di giustizia che abita in noi.
Maranatha, veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la sapienza e il giudizio di Dio che viene.
Maranatha, veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la tranquillità e la pace di Gerusalemme.
Maranatha, veni, Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci fai conoscere i sentieri dell'amore di Dio.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci istruisci e ci guidi a tutta la verità.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu convochi i peccatori alla mensa del perdono.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu susciti la conoscenza per vedere il Signore.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu rendi i cuori saldi e irreprensibili nell'amore.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci conduci a Cristo che viene tra i santi.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu illumini le nostre scelte per piacere al Signore.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu sei lo scudo che ci protegge da ogni male.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu domini le potenze celesti che si sconvolgono.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu ci apri alla nostra liberazione che è vicina.
Maranatha, veni Sancte Spiritus.
Spirito Santo, tu preghi con noi ogni momento, ora e sempre. Spirito Santo, tu vegli la nostra anima che vigila nell'avvento.
Inizia l'avvento, che si protrarrà per 4 settimane. Poniamo un segno visibile che ci ricordi questo percorso. Accendiamo una lucerna ogni domenica fino alla quarta, il 23 di dicembre, l'ultima domenica in cui celebreremo l'Eucaristia con l'assoluzione generale. Vedendo ogni domenica la fiammella di una lampada che arde e aumenta, ci ricorderemo che siamo in cammino e che durante la settimana vogliamo ardere alla luce della speranza e del fuoco dell'amore. E ogni fiammella che aumenta, aumenta l'intensità della luce. Se ognuno di noi accendesse la propria fiammella e la mettesse insieme a quella degli altri, noi incendieremo il mondo. Preghiamo insieme davanti al cielo acceso. Diciamo insieme:
Signore, è il primo cielo, principio dell'avvento, sia luce nella vita, sia fuoco nelle scelte, fiamma che avvolge il cuore con l'olio dell'attesa. La fiamma il cielo arde e mai lo consuma, si abbevera al tuo pozzo col secchio di preghiera. Lo spirito infuocato tu versi nel roveto del cielo che si scioglie, danzando a piena gioia il dono della vita. Contempli il volto orante, o Santo di Israele, che resta qui ardente a farti compagnia nel simbolo del cielo. Di ardere e bruciare ci chiedi ovunque siamo, perché con ambo le tendenze del cuore, il bene e il male, amarti noi possiamo. Si scioglie l'assemblea, nel mondo noi si torna,
che segna la tua
restando in ogni incontro generante e in cera trasformato. È avvento, Signore, il tempo dell'attesa, l'eternità del tempo, che segna la tua Chiesa, che scava il nostro cuore, donato e ritrovato. Amen. Signore, accendiamo la prima candela, simbolo della parola che illumina il nostro cammino. Essa arde e si consuma in silenzio fino all'ultimo bagliore. Il tuo spirito alimenti la nostra fiammella, perché possiamo essere sorgente di calore e di luce a quanti incontriamo sul cammino.
Giungeremo alla Santa Eucaristia, anticipo del Regno, non da soli, ma con la moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione, perché il mondo intero sarà un solo fuoco d'amore. Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
Nella prassi della Chiesa, tutto ciò che ha inizio, anche le piccole azioni, sono sempre compiute sotto il segno della Trinità, nella quale siamo immersi, anche se non sempre ne abbiamo coscienza. Poniamo anche questo piccolo segno di avvento sotto il suo sigillo. Il nuovo anno liturgico inizia all'insegna della luce, all'ombra della Santa Trinità, e pertanto facciamo insieme la nostra professione di fede, che nell'anno C sarà nella lingua ebraica. Beshem Me'av Ve'amben Ve'ruach HaKodesh Elohim Echante. Quando comincia un nuovo anno liturgico non si fanno propositi, ma si accetta l'avventura di un principio nuovo, cioè di un fondamento che si regge sulla novità di Dio che torna, ancora una volta, a prendersi cura di noi, dandoci un anno supplementare, l'anno di grazia. Perché possiamo deciderci ad incontrarlo nella fede degli Apostoli per essere noi stessi testimoni della vita. Apriamo le porte del cuore e lasciamo che lo Spirito ci prepari al banchetto nuziale, restituendoci la libertà che nasce dal perdono. Riconosciamoci gioiosamente bisognosi della misericordia del Padre.
Signore, noi attendiamo il tuo avvento. Insegnaci ad aspettarti e ad accoglierti.
Kyrie eleison.
Cristo, sei Logos fatto carne. Trasforma la nostra fragilità in forza del Regno.
Christe eleison.
Signore, modella la nostra anima e il nostro cuore nella forma che tu vuoi.
Pneuma eleison.
Cristo, che ci chiami alla comunione di vita che supera ogni divisione.
Christe eleison.
Signore, tu sei nostro Padre e nostro Redentore. Squarcia i cieli e discendi.
Kyrie eleison.
Cristo, nostro fratello e maestro, mostraci il volto del Padre di misericordia.
Christe eleison. Dio onnipotente, speranza di Israele e promessa della Chiesa, che si adatta al passo dell'umanità perché nessuno si perda lungo il cammino dell'Esodo verso la Gerusalemme celeste, che ci convoca per celebrare l'avvento del Signore che viene. Per i meriti di tutti quelli che costruiscono la pace, che lottano contro la fame e la povertà nel mondo, per i meriti dei patriarchi e delle matriarche di Israele, degli apostoli e dei martiri, per i meriti di tutti coloro che attendono la redenzione, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Portiamo su questo altare tutte le persone che segnano la nostra vita, gli affetti, le preoccupazioni, le speranze, le sofferenze, le ansie, le paure. Deponiamole su questo altare perché sono la materia prima per impastare il pane con cui facciamo insieme alla parola l'Eucaristia. Tutte le persone che sono in questo momento in comunione con noi, di cui sentiamo la presenza e l'impegno di accompagnarli durante la settimana, vivendo nella coerenza e in comunione con Dio tutto quello che facciamo, che viviamo, che operiamo, che scegliamo. E questo è il modo per testimoniare che vale la pena vivere secondo il Vangelo. Preghiamo.
Padre Santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo dell'umanità oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del Cristo, giudice e salvatore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio.
Salmo responsoriale. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido.
Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
A te, Signore, innalzo l'anima mia, confido.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. A te, Signore, innalzo l'anima mia.
Diamo il benvenuto a Claudio, che il cui secondo nome fa Lazzaro, che è risorto dal sepolcro dove lo teneva incatenato la moglie, e adesso finalmente ritorna a far sentire la voce della profezia.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli e sorelle, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Per il resto, fratelli e sorelle, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio.
Rentiamo. Alleluia. Alleluia.
Alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 21. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo. Iniziamo l'Avvento nel segno dell'Eucaristia, che è il ritmo della memoria nel tempo, che scandisce proprio il tempo di domenica in domenica, a cominciare dalla Pasqua. E nel tempo di Avvento lo proietta, come abbiamo detto all'inizio, alla fine, proprio per permetterci di non vivere alla giornata, ma di vivere in un progetto, in una prospettiva, che è la prospettiva escatologica. Come noi viviamo la vita verso l'orizzonte, che è di fatto la morte? Facciamo questa riflessione sul senso dell'Eucaristia. In questo momento salutiamo anche Enzo, poi ci ascolta e ci critica, e siccome adesso l'avete abituato male, quindi alla fine della messa, mi raccomando, altrimenti poi piange il bambino. Vi leggo questa pagina, che è meno di una pagina, perché vi sono delle note che non leggo, di Arturo Paoli, dal titolo Eucaristia 2. Perché ha fatto due meditazioni sull'Eucaristia. Questa è la seconda. A Camaldoli nel 1991, ad un gruppo di sacerdoti per un corso di esercizi spirituali. In un documento, che è il documento della Chiesa latinoamericana di Puebla, del 1979, al numero 1541, viene precisato che il sacerdozio di Cristo, virgolette, assume e libera il popolo di Dio, chiuse virgolette. Per cui l'Eucaristia non è soltanto l'ostia, il pane e il vino trasformati nel corpo di Cristo, ma è anche questo piccolo popolo che Gesù assume e libera. Come potete osservare, siamo in presenza di una vera trasformazione copernicana. Assume e libera il popolo di Dio. L'avete mai detto in chiesa? Notate, parla ai preti, eh? L'avete mai detto che andare a messa è come iscriversi a un'azione di guerriglia? L'avete mai detto che coloro che partecipano alla messa stanno facendo l'atto più pericoloso del mondo? Avete mai detto a quelli che assistono alla messa pacificamente, sbadigliando, che non vedono il momento di uscire fuori, che stanno facendo un atto pericolosissimo? Avete mai detto ai genitori che presentano i bambini per prepararli alla prima comunione, ma ci avete pensato su bene in che pericolo li state mettendo? Ci avete riflettuto bene che per la prima comunione assumono l'impegno di dare la vita per fare un mondo migliore, più giusto, più umano? Avete capito che andare alla prima comunione vuol dire mettersi in mezzo alla mischia? Cioè vivere in questa società che è una società ferocemente e bellicosamente anti-eucaristica. Le armi, tutte le armi per difendersi dalle conseguenze dell'eucaristia? Ci avete riflettuto bene che vuol dire entrare in questa società senza vittime, preparati alla morte? Scusate se vi dico che l'ha capito meglio l'ateo Che Guevara, quando scrive ai suoi figli il testamento spirituale e dice: «Voglio che voi, figli miei, in qualunque luogo della terra, in qualunque momento, dove voi vediate l'uomo oppresso e vittima dell'ingiustizia, ne prendiate le difese». Questo è tipicamente eucaristico. E noi prepariamo i nostri ragazzi con questa formula? Li prepariamo al sacrificio? Li prepariamo all'amore, evidentemente, perché vanno a ricevere amore. Ma questo ricevere amore vuol dire assumere una responsabilità, vuol dire portarli a tradurlo nella sua purezza, non chiuderlo dentro per farne uno stagno purulento, ma per esprimerlo, usarlo, per creare giustizia, fraternità, uguaglianza fra gli uomini, portarlo fuori a costo di dare la vita. Questo l'avete detto nelle vostre predicazioni? O avete insegnato unicamente che è il pane degli angeli, astratto, anonimo, il pane che non alimenta niente, che non fa male a nessuno? Avete cantato unicamente canti angelici? Avete insegnato che l'Eucaristia viene portata dalle mani degli angeli, con voli angelici, con veli e con canti e con fiori? Non avete insegnato che l'Eucaristia vuol dire essere assunti da Cristo nell'impegno di dare la vita per realizzare l'amore, non dare la vita per pagare un debito, ma dare la vita per realizzare l'amore? Ricordo che quando sono entrato in seminario mi sentivo profondamente avvilito dalla spiegazione teologica che veniva data dell'Eucaristia. Io, che ero entrato in seminario quasi romanticamente, se volete, proprio perché mi piaceva molto l'adorazione dell'Eucaristia, che è stata come la mia calamita, quella che mi ha chiamato alla vita sacerdotale, davanti alla spiegazione che ci era stata data, provai un senso di disgusto, di ripugnanza di piccolezza, di meschinità. E non finivo di ripetermi, ma è proprio questo il senso dell'Eucaristia. Mi salvò Teilhard de Chardin con la sua messa sul mondo, con la sua visione universale dell'Eucaristia. Parentesi, Teilhard de Chardin fu messo all'indice, perseguitato, come è normale. Con questo suo canto, questa sinfonia in cui Cristo è realmente il centro del mondo, centro della storia, dentro questo grande progetto doloroso, molto doloroso, durissimo, lunghissimo, di salvazione dell'umanità. A questo dobbiamo afferrarci in un momento in cui tanta gente trema e del futuro pensa, siamo alla vigilia dell'Apocalisse. Il mondo sarà distrutto, l'umanità sarà perduta. Pare che questo processo di inquinamento delle coscienze, delle acque, dell'aria, degli elementi essenziali della vita sia irreversibile. Tutti i dati ce lo dicono. Noi dobbiamo cantare la vita, non cantarla romanticamente, ma cantare la vita per fede, perché crediamo e perché siamo attaccati profondamente al progetto di Gesù, progetto di liberazione. Tutto può fallire nel mondo, qualunque progetto può fallire, ma non il progetto di Dio realizzato e incarnato in Cristo. Questo progetto può teoricamente fallire se noi non lo facciamo nostro. Ecco il senso dell'ultima frase dell'introduzione. Non celebrate la mia nascita, perché io sono il Logos. Sono l'Eterno. Tale celebrate la vostra rinascita di creature nuove. Non credo che necessiti di un commento. Rinnoviamo la professione di fede al plurale come popolo di Dio, assunto e liberato da Cristo. Lo facciamo con le promesse del battesimo, che assumiamo noi come pietra angolare e come criterio.
Crediamo in Dio, Padre, creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Crediamo. Questa è la nostra fede. Questa è la fede nella quale siamo stati battezzati. Questa è la nostra fede che ci gloriamo di professare nella e con la nostra vita. Tuo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci convochi alla Pasqua sua e della Santa Chiesa, ci custodisci con la sua grazia per la vita eterna. Adesso si capisce qual è il valore, qual è il senso di questo gesto che compiamo. Se Cristo assume e libera il popolo di Dio, scambiarsi il segno della pace è porre un segno profetico di questo impegno che non è solo di Cristo, ma è anche nostro. perché essendo crocifisso con le chiamani inchiodati alla croce, Cristo ha bisogno delle nostre mani, dei nostri piedi, della nostra voce, del nostro corpo, della nostra testimonianza. Scambiamoci un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite e del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e nitenti, tu ci accogli, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.
Verranno giorni, Signore, nel quale tu realizzerai le promesse di bene che hai fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda.
Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore.
In quei giorni farai germogliare per Davide un germoglio giusto. Egli eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra.
In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova.
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Ora Egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la speranza, la beata speranza del suo regno.
Benedetto sei tu che vieni nel nome del Padre. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli, ai santi e alle sante del cielo e della terra, proclamiamo unanimi l'inno della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria, della tua santità. Lodate il Signore, popoli tutti, Christe eleison, Kyrie eleison, Pneuma eleison.
Ti glorifichiamo, Padre Santo. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi.
In quei giorni salverai Giuda e Gerusalemme sarà tranquilla e chiamata Signore nostra giustizia.
Ti preghiamo, Padre, manda il tuo spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue.
Facci conoscere, Signore, le tue vie, insegnaci i tuoi sentieri.
La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Tu, o Signore, ti confidi con chi ti teme, gli fai conoscere la tua alleanza.
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Accogliamo l'invito della sapienza e mangiamo il suo pane, beviamo il vino che ha preparato per noi.
Fate questo in memoria di me.
Guidaci nella tua fedeltà e istruiscici, perché sei tu il Dio della nostra salvezza.
Celebrando mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo.
Signore, ci fai crescere e andare nell'amore fra noi e verso tutti.
Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce per rendere saldi e irreprensibili i nostri cuori nella santità.
Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore in comunione con il Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare, tutte le persone con le quali noi conviviamo, con le quali condividiamo la vita, progetti, affetti, con Enzo, con tutte le persone che partecipano a questa Eucaristia ovunque siano, con Gladys, con Arturo Paoli, che celebra l'Eucaristia della Gerusalemme Celeste, specialmente con coloro che incontreremo in questa settimana.
Signore, rivolgi su di loro il tuo volto e concedi loro la pace dello Spirito.
Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli e delle sorelle. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.
Anche se le potenze dei cieli saranno sconvolte, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini e le donne si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
Quando cominceranno ad apparire i segni dei tempi, alzeremo il capo, perché la nostra liberazione è vicina.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ricordiamo tutti i defunti, coloro che muoiono nella notte, oggi, in settimana. Ricordiamo tutti i nostri defunti, in modo particolare tutti coloro che muoiono, migranti alla ricerca di una terra promessa, di tutti coloro che muoiono vittime delle guerre, della fame, vittime dell'ingiusta ricchezza. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi.
Veniamo e preghiamo in ogni momento per essere degni di comparire davanti a te, Dio Padre nostro, per essere accolti dal Signore nostro Gesù con tutti i santi.
In comunione con la Beata Vergine Maria, con gli Apostoli e i Martiri e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Memori che Gesù viene dall'Oriente per condurci all'escatologia. Viene dall'esodo di un popolo che lui assume come criterio di vita. Preghiamo anche noi come lui ha insegnato, dandoci fin da allora l'orizzonte della pluralità, mai la chiusura del noi per noi, ma sempre l'apertura del noi con tutti. In quel nostro in cui c'è un Padre indivisibile per tutta l'umanità. Ogni volta che noi rinchiudiamo la paternità di Dio in una etnia, noi soffochiamo Dio e commettiamo un deicidio, un atto di profondo paganesimo. Ecco perché ogni volta che usiamo questa preghiera, che è uno schema di preghiera, dovremmo respirare a pieni polmoni l'aria della universalità, perché la paternità di Dio non può mai essere mia, ma deve per forza, per necessità, per consistenza essere nostra. Padre
nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, it kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, tita ved reutach, come in cielo, così in terra, che di bishmaya ken be'archa. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanakna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve'alta lina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beishia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi, invitati al banchetto dell'agnello. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Nel corpo e il sangue di Gesù ci custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Vegliate e pregate in ogni momento per essere degni di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Avverto, giovedì prossimo, il 6, mi pare che sia 6, c'è l'ultima conferenza sulla vecchiaia e Thomas Eliot. E poi il 10 di gennaio concluderemo all'università, al mattino, nell'Aula Magna di via Balbi 2, al mattino dalle 9 alle 12 e poi pomeriggio dalle 15 alle 17, con un seminario in cui parteciperanno anche alcuni laureandi. È un momento questo importante, come dire, per chi comprende queste cose. Sono occasioni che sarebbe bene non perdere. Tutti, è aperto a tutti, appunto lo facciamo apposta per aprirlo a tutti. Proprio per portare, io ho fatto una proposta adesso con la dottoressa Spazzarini, quella che ho fatto l'ultimo giovedì con Günther Grass, la germanista, e ho proposto di fare alcune conferenze con gli studenti, magari fare un piccolo ciclo di letture e spiegazione, perché è stata veramente eccezionale. E io ho detto che potrebbe essere questo un modo per portare l'università fuori. E dico, potrebbe parlare lei, però parlare anche gli studenti, le studentesse, gli studenti che vogliono, magari lo programmiamo, e chiedere anche all'università che a quelli che partecipano possano essere riconosciuti in forma seminariale, essere riconosciuto qualche credito. Staremo a vedere, lo prepareremo per la primavera prossima questo. Avverto che sabato 15 dicembre chiuderemo i concerti con un concerto di organo, tromba naturale e soprano. E il concerto all'organo ci sarà Antonio Filigè, che è l'organista che ha fatto il primo concerto di inaugurazione nel 2007. Cioè apriamo con lui e chiudiamo con lui, no? C'è tutto. E questo sarà un bel concerto di chiusura dell'attività. Sì, è vero, abbiamo un problema con Roma e abbiamo dovuto spostarlo dal 15 a domenica 16 alle ore 17. Resta fermo le cose che ho detto prima, sono disponibili se voi volete l'8 di dicembre celebrare a me. Io lo facevo per rispetto per voi, dico sabato, capi di Sama, c'è la domenica, manteniamo la domenica per non stare, mi sembra mi sembra anche, però se ci fossero, come dire, io sono qui apposta, insomma, per fatemi sapere qualcosa. E domenica 23 dicembre, la quarta domenica di Avvento, come ormai è costume, faremo la liturgia penitenziale con l'assoluzione generale. Preghiamo.
La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Vorrei mandare questa benedizione ad Antonio Pagano, che è quello che aveva il bar Crema Caffè, Crema Cacao, qui in Via delle Grazie, e che adesso è trasferito in Via del Canneto, al numero 29, sulla destra salendo, un po' prima di quello della chiave, un po' prima. Cioè, si vedono tre fari accesi. Anzi, sarebbe opportuno che se dovete, aveste bisogno di bar e di ste cose qui o di dolci, andate da lui, perché questo passaggio è stato un po' problematico. Sì, salendo sulla destra, un po' prima di quello delle chiavi. Cioè, sono due, si vedono, ci sono tre luci. È ricoverato all'ospedale in una situazione molto grave, perché si è gonfiato enormemente per diverse complicazioni. Adesso lo stanno, è da due settimane che è all'ospedale, ed è una persona che era sempre disponibile per qualsiasi cosa, è molto legato qui a noi e a me. Quindi magari tenetelo presente, questo a gestire, quindi è un momento anche economicamente un momento un po' critico. Quindi anche se dovete prendere qualche cosa, magari andate da lui. Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine.
Il Signore siederà in eterno. Benedice noi, suo popolo, nella pace.
Sia benedetto il nome del Signore, invocato su di noi.
Rivolga il Signore il suo nome su di noi e ci doni il suo spirito.
Rivolga il Signore il suo volto su di noi e ci doni la sua pace.
Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci.
Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male.
Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la messa come rito, continua nella testimonianza. Andiamo incontro al Signore che viene.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella pace.
A tutti buona settimana e auguriamo a chi vuole salutare Enzo, lo può fare.
Ma naturalmente Anna Maria saluta Enzo e anche Claudio che è tornato.
Ciao Enzo, sono Claudio. Come avrai sentito da Paolo, sono risuscitato. Io adesso sto bene, spero che anche tu stia bene e che le cose ti vadano per il meglio. Mi raccomando, conservati. Ciao, alla prossima.
Sono Marino, ciao Enzo, buon avvento.
Ciao Enzo, sono Elina, buona domenica.
Ciao Enzo, sono Maria Paola, ricevuto stamattina, grazie.
Ciao Enzo, ho ricevuto tutte le foto, ciao ciao.
Ciao Enzo, buona domenica, sono Chris.
Ciao Enzo, ti ricordiamo sempre, ciao.
Ciao Enzo, da Anna, un bacione, ciao ciao.
Ciao Enzo, ho visto le fotografie, mi inviti e mi paghi il viaggio? Ciao Enzo, sono Gianni Russotto.
di cuscino.